redigio.it e la storia continua. I Templari, un gran brutto affare. Caccia alle streghe. I Templari, a differenza di molti altri ordini, ospitalieri, carmelitani, eccetera, non hanno cercato di attribuirsi un'origine antica e prestigiosa. Tuttavia, alcuni hanno creduto che San Bernardo fosse il loro fondatore. Non si può naturalmente prevedere che cosa sarebbe avvenuto se il Tempio non avesse conosciuto una fine così brutale. Ma questa è comunque la causa principale del suo seguito crescente fino ad oggi. Leggende, miti, sette, i seguaci dei Templari sono numerosi, alcuni simpatici, altri francamente inquietanti. Al Concilio di Vienne l'ordine viene soppresso, ma non condannato, e i suoi beni trasferiti agli ospitalieri. Quanto ai Templari, la maggior parte si riconciliano con la Chiesa e, poiché i loro voti erano perpetui, si ricongiunsero con altri conventi, tra cui quelli degli ospitalieri. Nel Regno di Valenza, la corona aragonese, e in quello portoghese, tuttavia, le cose andarono in maniera diversa. I sovrani ottennero da Papa Giovanni XXII che i beni del Tempio fossero attribuiti a due nuovi ordini, l'ordine di Montesa, Valenza, e quello di Cristo in Portogallo. Gli unici a poter essere storicamente considerati eretici dei Templari. Tutto il resto è fantasia. Ma se lo storico rifiuta la favola, non può impedire a nessuno di inventarsi delle filiazioni prestigiose. Non si fa più, però, la storia dell'ordine dei Templari, ma la storia della massoneria francese templare e del neotemplarismo. Non siamo più nel contesto delle crociate, ma in quello dell'illuminismo o delle paure e delle frustrazioni della società, senza valori e senza futuro, della fine del secolo e del millennio, del secondo millennio. Cerchiamo di vederci chiaro. Dopo la scomparsa dell'ordine templare all'inizio del XIV secolo, cronisti e pubblicisti si sono interrogati sulla colpevole causa della loro caduta, così come sulle ragioni del re di Francia e del Papa. Una maggioranza accettò la tesi della colpevolezza, pur prendendo anche in considerazione l'avidità del re. Ma non mancarono voci divergenti, quella di Dante, certo, ma soprattutto quella di Boccaccio, che nel suo De Casibus, testo largamente diffuso e tradotto in francese a partire dal XV secolo, mette sotto accusa il sovrano. Il dibattito prosegue episodicamente nei secoli successivi. Minoranza perseguitata per alcuni autori protestanti, colpevoli per Pierre de Dupuy, difensore della monarchia francese, che pubblica il primo studio serio sul caso, con numerosi documenti scelti ad hoc per confortare la sua opinione. Vittime dell'oscurantismo per Voltaire. Su questa corrente storiografica si è innescato, con il De Occulta Filosofia, l'opera di Agrippa di Netzheim, scritta nel 1510, il primo elemento della leggenda nera dell'ordine. Agrippa cerca di giustificare la magia buona, ovvero la magia bianca, contrapponendola a quella malvagia, la magia nera, e pone i Templari tra gli stregoni e gli adepti di quest'ultima. Tesi che conoscerà un certo successo tra i secoli XVI e XVII, che hanno visto scatenarsi la grande caccia alle streghe. Nello stesso periodo prendeva corpo il tema della maledizione lanciata dai Templari. Complotti massonici. Nel XVIII secolo e solo allora si diffonde la voce della sopravvivenza clandestina dell'ordine e dunque della continuità della sua esistenza dal 1312. Il tema è sviluppato in alcuni circoli della massoneria francese. Il cavaliere André-Michel Ramesay per primo introduce in Francia l'idea di un collegamento tra la massoneria francese e le corporazioni di mestiere medievali, da una parte, e il tema dell'antica saggezza dei costruttori del Tempio di Salomone. Il legame è tra massoneria e medioevo, massoneria e crociate. Ramesay non parla dei templari. L'idea di una filiazione tra l'ordine del Tempio e la massoneria, di una tradizione mantenuta e trasmessa, è introdotta verso il 1760 dalle logge tedesche. I templari sopravvissuti, per sfuggire alla persecuzione, si sarebbero nascosti nelle logge dei massoni e degli artigiani, specialmente in Scozia. Mistici e ciarlatani sviluppano questa leggenda in Germania, dove si moltiplicano cerimonie e rituali segreti e fantasiosi. Questo provocherà una reazione degli ambienti conservatori, che denunciano i complotti massonici, tanto più viva con l'avvento della Rivoluzione francese. E l'abate Augustin Barrué, un gesuita rifugiatosi in Inghilterra, dà a questa teoria del complotto la sua forma più coerente. Egli denuncia una lunga catena di macchinazioni anarchiche, andando dai manichei ai giacobini, passando per tutti gli eretici del Medioevo, i templari, Cromwell e altri ancora. Ma una seconda corrente neotemplare nascerà in Francia sotto Napoleone, quella di un neotemplarismo indipendente della massoneria francese, perché a essa precedente. Nel 1805 il dottor Fabre Pellerprat ricostruisce l'ordine del Tempio, dichiarandosi uscito dalla clandestinità in cui la Rivoluzione francese lo aveva costretto a nascondersi, e se ne proclama Gran Maestro. Egli sostiene di aver scoperto il famoso documento, noto come Carta di l'Armenu, che attesta la continuità dell'ordine dopo il processo del 1307-1312. Giacomo de Molay, alla vigilia della morte, avrebbe trasmesso a Jean l'Armenieu, cavaliere scozzese, i suoi poteri e i segreti dell'ordine. Questo testo è un falso grossolano, fabbricato da un amico di Fabre Pellerprat, il dottor Ledru, che, per apparire più credibile, Fabre Pellerprat aggiunge una lista di gran maestri del Tempio clandestino, da l'Armenieu fino al duca di Cossé-Brissac, massacrato nel 1792, lista nella quale figura il connestabile di Carlo V, Bernard de Guechlin. Questa è la base fondamentale di tutti i movimenti neotemplari contemporanei. Ci sono dei falsi che non possono trarre in inganno se non coloro che vogliono lasciarsi ingannare. Partendo da essi tutto è possibile. Allucinazioni storiche di quanti cercano le proprie radici, organizzazioni caritatevoli, sette occulte e movimenti apocalittici. Decine di associazioni nel mondo reclamano oggi la loro appartenenza al Tempio. Non bisogna confondere tra loro e soprattutto non bisogna giudicarle alla stregua di frange tragiche dell'ordine del Tempio Solare, che, ahimè, continua ad essere protagonista della cronaca. Lo storico non può che augurarsi una cosa, che non si mescoli l'ordine del Tempio a tutto questo.
www.redigio.it e la storia continua.